Didero, siamo collegati con Damiano, dove è uno dei compagni attivi in questa lotta, per cercare di capirne di più. Sappiamo che a partire dal 15 dicembre è partita, come dire, sono partiti i lavori di, diciamo, chiamiamola ristrutturazione di alcuni ruderi industriali presenti nell'area, perché come tutti sanno era già stata destinata ad autoporto prima che una decisione differente lo portasse nell'attuale location di Susa, ed adesso vogliono invece trasferire l'autoporto di Susa a San Didero, proprio perché quell'area gli serve per la realizzazione dei lavori per il TAV, per la nuova linea ad alta velocità tra Torino e Lione. I lavori invece a San Didero dovrebbero cominciare, dovrebbero essere imminenti, sono stati annunciati entro il 31 di dicembre, e quindi è partito, oltre al presidio che già era presente da anni nel piazzale con i due container Notav, un momento di resistenza continuativa nella zona. In questi giorni sono in atto una serie di lavori di ristrutturazione, pulizia del bosco e ovviamente anche numerose iniziative. Buongiorno Damiano.
Buongiorno a tutti e tutte.
Allora, sì, com'è la situazione? Raccontaci un po', io ho detto le cose che sapevo, ma sicuramente tu hai molte cose da raccontarci.
Per iniziare, la temperatura qua si è ben al di sotto dei 13 gradi, arriviamo da una giornata di neve intensa ieri, quindi insomma lo scenario qua è siberiano, è abbastanza gelido, ma in realtà i lavori di ripristino, per così dire, del grande mostro di cemento che negli anni 70 sarebbe dovuto diventare l'autoporto della Val Susa, in realtà vanno avanti, quindi all'interno del presidio si sta molto bene, è scaldato, questa notte ci sono fermati tanti compagni, tante compagne, siamo stati molto bene, quindi insomma si avanza nel ripristino dello spazio.
Ecco, forse vale la pena raccontare a chi non conosce l'area, che è un'area pesantemente degradata, siamo sotto a due passi dai piloni dell'autostrada, a fianco dell'autostrada e a fianco della statale, ed è un luogo, come dire, non esattamente ameno, e quindi il lavoro che state facendo è un lavoro estremamente importante.
Sì, dunque, si tratta di una grande area triangolare compresa tra una vialera che corre parallela alla statale 25, l'autostrada che corre proprio alle nostre spalle, e fondamentalmente un lungo rettilineo adiacente a una cava, quindi a una ditta che sminuzza e tritura materiale edile, insomma fa sabbia e materiale edilizio. Spezzo una lancia a favore di questa grande area, pur essendo, come dire, stretta nella morsa di tutta questa grave antropizzazione circostante, e pur essendo essa stessa stata oggetto, diciamo, sia di interramenti di rifiuti tossici, di, insomma, scarico di porcheria varia negli scorsi decenni, in realtà questo triangolone ad ora risulta uno dei pochi areali di fondovalle non troppo pesantemente antropizzato, nel senso che anche a guardarlo dall'alto fa quasi impressione vedere quest'area boschiva, che chiaramente è un'area boschiva che sta lentamente, con fatica, riprendendo i propri spazi. Come dire, sembra quasi che questi alberelli, queste rovine, eccetera, con estrema fatica cerchino un po' di sgomitare tra l'estrema antropizzazione da cui sono circondate, e che probabilmente hanno sotto le loro stesse radici un po' il loro spazio. E al centro di quest'area insiste questo grande manufatto, questa grande struttura in cemento, abbastanza mostruosa, devo dire. Che negli anni 70 doveva diventare, fu realizzato in quegli anni, alla fine degli anni 70, per essere l'autoporto, fortemente voluto da una cordata di imprenditori, chiaramente un progetto fallimentare, un grande monumento alla stupidità umana, perché soltanto pochi anni dopo, all'inizio degli anni 80, tutta l'area era già abbandonata e in forte stato di degrado e di abbandono. I decenni successivi, fino ad arrivare ad oggi, hanno visto tutto questo grande triangolone attraversato da camion che ci scaricavano macerie, immondizia varia, sanitari, dal piccolo privato che si ristruttura il bagno e ci scarica sopra il materiale vecchio, a gente che invece hanno interrato chissà cosa. Peraltro all'inizio degli anni 2000 è fatta una parziale bonifica a Campione, nell'area del Baraccone, dove adesso per chi ha presente, insomma, quell'edificio verde che è in corso di ristrutturazione sotto il grosso della statale 25, lì sotto trovarono dei fusti interrati, l'ARPA di si muovere, fu avviato un processo, insomma, quindi ci muoviamo un po' sulle uova in tutto il terreno, a maggior danno. Qua di fronte c'è la Beltrame che per decenni ha scaricato su terreni circostanti chili e chili di diossine, di PCB, di sostanze tossiche, quindi insomma siamo un po' su una polveriera. Però nonostante questo ci sembra importante fare in modo che la natura riprenda con i suoi tempi il proprio spazio, da una parte, dall'altra sicuramente impedire che l'ennesimo tentativo di scellerato, di scempio, distruzione e devastazione del territorio prenda forma. A tal proposito, ricordo, qua siamo su un'area di quasi 70.000 metri quadri, appunto costituita prevalentemente da boschetti, boschina rada, di gagia, di robine, insomma, di pioppi, quindi siamo una vegetazione di fondo valle abbastanza caratteristica, tipica, che saranno completamente, e se dico completamente intendo per davvero, insomma, interamente ricoperti da una soletta di cemento, perché tutto questo grande triangolo non diventerà nient'altro che un grande parcheggio corredato da una manciata di edifici di controllo, diciamo, di uffici, fondamentalmente un centro servizi.
Insomma, basta a chi conosce l'autoporto attuale a Susa, se lo immagini trasferito a San Didero, e avrà l'immagine chiara di quello che ci sarà lì, perché forse non tutti lo sanno, ma tutte le autostrade alpine hanno l'obbligo di avere un autoporto dove i mezzi pesanti possano sostare in caso di blocco dei valichi, e quindi a questo punto l'autoporto si sposerebbe dal luogo fra virgolette naturale, cioè più vicino ai valichi, a centrovalle, per consentire per dare spazio invece ai lavori per la parte finale della realizzazione del tunnel di base di 57 chilometri.
In una logica peraltro ulteriormente accelerata, nel senso che l'infrastruttura è già presente, l'autoporto a Susa esiste, c'è, funzionante, poi per chi lo conosce, insomma, sa benissimo che tipo di utilità ha, e spesso se mi volo, quindi insomma già discutibile di per sé quel tipo di infrastruttura lì. In ogni caso, ecco, il raddoppiamento o comunque il trasferimento di quell'infrastruttura più a valle, diciamo, e invece la di tutta quella grande area già cementificata con un giorno, forse, se non gli capiterà, la stazione internazionale legata appunto all'alta velocità, e invece fino a quel momento, come sembra da alcune indiscrezioni, invece l'utilizzo di quella stessa area per il deposito dello smarino, risulta illogico, scellerato, consumare ulteriormente suolo di fondovalle, insomma fondovalle della Val Susa è pesantemente antropizzato tra agricoltura intensiva, allevamenti, edifici, palazzi, fabbriche, boite e quant'altro, quindi insomma risulta ulteriormente importante, ecco, come dire, tenere la posizione qua in questo spazio.
Ecco, è arrivato un messaggio da un ascoltatore, sì, ascoltatrice, che chiede: ma è l'autoporto di Bruzzolo? Ma io credo che l'autoporto di Bruzzolo sia semplicemente un grosso parcheggio per i camion che sostano spontaneamente per passare la notte, ma è un piccolo parcheggio, non è un vero autoporto.
Se almeno si riferiscono diciamo all'area intorno al Paradise, per intenderci, sì, è come dire un autoporto informale, mentre qua invece arriverebbe da progetto l'infrastruttura ufficiale, quindi si tratta di appunto 70.000 metri quadri ripartiti diciamo in proporzione con una grande parte destinata a track station, quindi
se poi ci sarebbe ovviamente un'uscita dedicata direttamente dall'autostrada, insomma, mentre il parcheggione di Bruzzolo è destinato ai camion che passano sulla statale 24, non a quelli che escono dall'autostrada. Si tratta di strutture con finalità diverse, anche se possono sembrare analoghe, ecco. Ecco, invece per quello che riguarda, diciamo, il percorso che state facendo in questi giorni, so che ci sono, oltre ai lavori, anche delle iniziative, un incontro culturale e poi un'assemblea, ce ne vuoi parlare?
Sì, allora siamo ad oggi al secondo giorno di questa due giorni, partita ieri abbiamo voluto organizzare una piccola iniziativa di cura del territorio, nel senso che diversi decenni di proprietà privata su quest'area hanno portato al degrado, all'abbandono, ai rifiuti, alla legna secca buttata e abbandonata e quant'altro. Quindi ieri ci siamo dedicati, oltre ai consueti lavori di sistemazione dello spazio, cioè, ieri sono state montate altre finestre, stufe, questi tipi di lavorazioni vanno avanti perpetuamente. Quindi ieri abbiamo ripulito l'area, abbiamo diverse decine di sacchi di schifezza abbandonata qua nei decenni, e proprio diciamo in questa logica, no, di riflessione sulla proprietà privata e sull'utilizzo della proprietà privata va anche l'iniziativa di oggi avremo ospite Roberto Stellino, l'autore del libro Mille Contadini, una storia corale delle campagne, dalle lotte contadine di ieri alle prospettive di oggi, insomma inquadrerà un po' l'ambito delle lotte intorno alla terra nella storia come punto importante anche dell'approccio alla terra, alla sua proprietà, al suo utilizzo, eventualmente anche al suo esproprio, insomma, come stiamo dicendo noi in questi giorni, l'attività che stiamo facendo qui è una sottrazione della proprietà a chi non ne ha avuto cura per decenni, e invece una restituzione alla collettività con un senso diverso. Quindi insomma un po' in questa direzione vanno un po' le iniziative che stiamo cercando di pensare, compresa quella di oggi. Appunto ci sarà anche Tabor editrice a, come dire, a presentare assieme all'autore il libro, ci sarà l'Associazione Rurale Italiana, quindi insomma cerchiamo di costruire un discorso ma anche un immaginario intorno a questo spazio che vada un po' in quella direzione lì.
Insomma una zona liberata, oltre che una zona da difendere, no?
Sì, che
mi sembra segni un po' il salto di qualità che hanno rappresentato storicamente i presidi Notav, in cui nel momento della lotta si sono intersecati, come dire, gli ingegneri di barricate con i costruttori di utopie. Mi è sembrato, come dire, i momenti più alti hanno segnato anche questo, no? Una partecipazione diretta, un farsi comunità di lotta, ma anche capace di immaginare collettivamente, di costruire collettivamente frammenti di quel mondo per il quale si vorrebbe, come dire, si vorrebbe impedire il TAV. Non è soltanto un no, ma è un qualche cosa che va ben al di là del no, se non mi sbaglio.
Sì, assolutamente, con un po' di ambizione e sicuramente anche con, come dire, con un po' di modestia e umiltà, perché
Ovviamente,
gli esempi che abbiamo
ovviamente ciascuno,
sono,
come dire, deve misurarsi con la situazione contingente, però, come dire, la prospettiva all'interno della quale ci si inserisce è una prospettiva importante, ecco, poi ovviamente a seconda dei momenti si fa quello che si riesce a fare, questo va assolutamente da sé. Ecco,
la Valle ha comunque dei grandi, come dire, dei grandi esempi a cui guardare, penso al Venaus nel 2005, quelle settimane, quei mesi anzi, passato sui terreni a presidiare, penso alla Maddalena soprattutto, ecco, la direzione vorrebbe essere un po' questa, chiaramente vediamo cosa capita e anche la resistenza che si riuscirà a mettere in campo, ecco, su questo terreno.
Ecco, quindi l'invito a tutti è quello di andare al presidio, di dare supporto, di partecipare, di passarci anche soltanto qualche ora, insomma, di costruire insieme la comunità di lotta. Ecco, e al di là di questi due giorni, se non sbaglio, il 2 di gennaio è prevista un'assemblea.
Esatto, il 2 gennaio. Allora, noi stiamo cercando di tenere settimanalmente un'assemblea aperta a tutto il movimento No Clav, a chiunque sia interessata a dare un contributo, a conoscere la crescita del presidio, eccetera. La prossima sarà sabato 2 di gennaio alle ore 2. La giornata inizierà a partire dalle 11. Stiamo supportando un mercato contadino che si svolge tutti i sabati qua sul piazzale, dove è presente il presidio, il container notato, insomma, sul piazzale di San Libero, all'altezza del baraccone, insomma, sulla statale. E nel pomeriggio alle 2 appunto ci sarà questa assemblea aperta in cui cercheremo di capire, insomma, come andare avanti. Sarà un'assemblea, immagino, prevalentemente organizzativa, cercheremo di capire che forze, che energie ci sono per continuare a tenere l'occupazione del rudere al centro dei terreni, i terreni stessi, quindi insomma la partecipazione è molto richiesta, incentivata, anche perché servirà a coprire turni notturni, turni diurni e quant'altro, quindi insomma più saremo, più riusciremo a garantire una continuità, una presenza stabile, costante, attenta sul terreno.
Ecco, è subito arrivato il messaggio che chiede: ma secondo le ordinanze dello Stato criminale si può viaggiare da Torino a San Didero? Credo che sia stata fatta comunicazione, no? Giusto, di questa assemblea.
Allora, da quello che so io, nei prossimi giorni in teoria dovrebbe essere fatta la comunicazione di questa assemblea. Il movimento in genere cerca di tutelare questi momenti più collettivi, più grandi, in cui la partecipazione è un po' più richiesta, con queste comunicazioni formali, per cui sì, sarà possibile.
Se esiste muovere, questo baco nelle ordinanze, siccome non hanno mai vietato le manifestazioni statiche, quando queste vengono comunicate diventa possibile addurre come giustificazione al proprio spostamento, quando questi sono vietati dalle ordinanze, il fatto di partecipare a manifestazioni statiche. Finora ha sempre funzionato, ci auguriamo che continui a funzionare, ovviamente. Bisogna, come dire, fare lo slalom gigante, perché in Valsusa il governo ci sta marciando parecchio sulle ordinanze rispetto al contenimento del Covid, rispetto invece al contenimento, al tentativo di contenere la lotta allo TAV. Però insomma, certo, ci si dà da fare comunque. In ogni caso, in Valsusa nel giro di 30 km ci si può muovere, quindi praticamente da dappertutto si può arrivare, comunque anche da Torino. Con questo
da Torino sarebbe possibile, in ogni caso
sarebbe possibile con questo escamotage che è stato già adottato diverse volte in questi mesi. Ecco, se hai ancora qualcosa da aggiungere che ti sembra molto importante.
Ma sì, allora niente, soltanto un invito all'attenzione: nei prossimi giorni pubblicheremo una locandina, diverse locandine con una sequenza di iniziative, di eventi. Abbiamo in programma un ciclo di appuntamenti internazionali, diciamo, di discussione su lotte attuali in giro per il mondo, dalla recentissima guerra tra Armenia e Azerbaijan in Nagorno-Karabakh a ciò che capita nel Sahara, insomma, quindi insomma, teniamo le antenne dritte, ma soprattutto al di là delle iniziative qua del presidio, ricordo che la data che parlavi tu prima, insomma, il 31 dicembre è vicina, è vero, quindi questo in parte ci dà la sollievo, se così si può dire, nel senso che la possibilità che arrivassero con i mezzi e soprattutto con la questura a iniziare i lavori diventa sempre più, come dire, la possibilità si allontana sempre di più, si avvicina alla data termine, però ecco, ancora siamo nei giorni caldi, quindi insomma, un invito a prestare attenzione. Noi comunque qua teniamo una posizione, capitasse qualcosa, ma insomma ci sentiamo sicuramente.
Nei limiti del possibile, blackout continuerà a seguire. In questi giorni non sempre siamo in presenza, ma insomma proveremo a dare copertura alle lotte, quindi tenete presente, fate girare le informazioni e poi ovviamente ci si vede tutti su al presidio. Io ti ringrazio molto, ti saluto e alla prossima.
Saluti e grazie a tutti.